Ciao, sono Robby Ramon, anch'io ascolto radio.
Eccoci qua con una nuova edizione del Primato Quotidiano, la rubrica a cura della redazione del Primato Nazionale. Io sono Adolfo Spezzaferro, vi terrò compagnia sulle frequenze di Radio Bandiera Nera dall'una alle due. Insieme vedremo le notizie del giorno, commenteremo i fatti più interessanti e ascolteremo un po' di musica. Diciamo consona, ecco, a tema con quello che sta succedendo. Ovviamente tiene banco la questione quando si parte veramente con la fase 2. Oggi era il grande giorno dell'incontro in videoconferenza, ovviamente, tra i ministri del governo e lo stesso Premier Conte e le regioni, i governatori, perché il tempo stringe. Anzi, è quasi scaduto, sarebbe il caso di dire, e lunedì le regioni dovrebbero ripartire appunto con le riaperture, anche perché, come sappiamo, il decreto del Presidente del Consiglio ancora in vigore scade domenica 17 a mezzanotte, e da lunedì 18 tutti fremono, dai cittadini ai negozianti, agli imprenditori, perché dovrebbe partire quella vera fase 2 che, come sappiamo, con l'ultimo DPCM non è partito affatto, perché è stato sostanzialmente un proseguimento della fase 1, cioè quindi della serrata generale con tutti i cittadini tappati in casa e l'economia ferma. Appunto, proprio perché l'economia è ferma, il tempo stringe, ma come sappiamo questo governo e soprattutto il Premier Conte si fidano esclusivamente al parere degli esperti, che ormai è conclamato siano loro i veri decisori a questo punto, perché basta che appunto il comitato degli esperti o il Ministero della Sanità o una delle tante task force messe in campo soltanto per complicare le cose e creare ulteriori ritardi dica che appunto c'è il rischio che ripartano i contagi, no? Se riapriamo questo ci sarà un'impennata di ricoveri in terapia intensiva e tante nuove vittime e quindi basta appunto il parere di un esperto che la politica abdica appunto agli esperti e non decide più niente. Questa è un'anomalia gravissima che abbiamo riscontrato con questa emergenza coronavirus, prima con l'epidemia e poi con la gestione della emergenza altrettanto gravissima, e che purtroppo stiamo vedendo comporta anche vittime, perché se prima si moriva di virus, adesso c'è chi purtroppo si toglie la vita perché sa che non potrà più riaprire, non può andare avanti perché i soldi promessi dal governo non sono arrivati, il negozio o l'impresa è ancora chiusa e quindi c'è addirittura chi non è morto di virus ma è morto da ritardo colpevole del decreto rilancio, che appunto, come sappiamo, doveva chiamarsi decreto aprile, ma poi si è arrivati a maggio e l'hanno chiamato maggio. Poi per sicurezza hanno tolto ogni riferimento temporale, l'hanno chiamato, peggio ancora, decreto rilancio, che andrebbe definito decreto ritardo sicuramente, e che purtroppo, al di là di quelle che sono le misure emergenziali di tamponamento dei danni creati da mesi di lockdown, come dicono quelli bravi, di serrata generale con tutto chiuso e tutti tappati in casa, e al di là di quello non mette in condizione all'economia di ripartire veramente, come hanno fatto presente tutti, Confindustria, gli imprenditori, i commercianti, l'opposizione. Non ci sono investimenti, non c'è una politica economica di vero rilancio a dispetto del nome. Il tempo stringe, dicevamo, e invece il governo è ancora titubante, tant'è che appunto a questo incontro con i governatori di stamattina c'è stato l'ennesimo scontro. Perché? Perché Conte se n'è uscito che vuole riaprire le regioni, quindi permettere gli spostamenti tuttora vietati da una regione all'altra non prima del 3 giugno, perché la paura è sempre quella, la paura è che non sia mai che gli italiani tappati in casa poi approfittino in massa del ponte del 2 giugno. Vi ricordate che il decreto del 4 maggio è entrato in vigore dopo appunto il ponte del 1 maggio, perché bisognava evitare appunto spostamenti di massa, e la stessa cosa vorrebbe fare Conte. Ritardando al 3 giugno addirittura la possibilità di spostarsi tra una regione e l'altra, quindi tenere chiuse le regioni e quindi il paese sostanzialmente fino al 3 giugno. I governatori, soprattutto quelli del nord, con Bonaccini, che pure se è del PD, in questo almeno è d'accordo con i governatori leghisti, ossia di anticipare al 18, a lunedì questo, la possibilità di spostarsi tra regioni, chiedono appunto di avere da subito carta bianca, perché è il decreto, come ha promesso Conte, perché finalmente si è ricordato che si possono fare anche i decreti, non solo i DPCM, i decreti del Presidente del Consiglio, con cui si bypassa il Parlamento perché c'è l'emergenza, perché c'è lo stato d'emergenza sanitaria dal 31 gennaio. Ecco, l'altro giorno, come avrete visto nell'ennesima diretta in cui lui ha fatto il solito show con un mix di allarmismo e paternalismo, ha detto anche che, visto che un pochino adesso l'emergenza si sta allentando, si potrà fare un decreto per le riaperture invece che il DPCM. Questo decreto verrà anche discusso dal Parlamento e vabbè, sostanzialmente la ciccia qual è? Cioè, che nel decreto, che deve essere approvato necessariamente entro la mezzanotte di domenica, perché entra in vigore a mezzanotte e un secondo di lunedì 18, si ridà finalmente il potere alle regioni, ossia quindi ai governatori, di gestire le riaperture. E come sappiamo, come abbiamo visto in questi giorni, i governatori fremono perché devono ripartire tutte le imprese, i negozi, abbiamo letto, i parrucchieri, i bar, i ristoranti, insomma, deve partire la stagione turistica, dove c'è appunto il turismo, quindi dove ci sono gli stabilimenti balneari, dove ci sono gli alberghi e le strutture turistiche. E quindi i governatori fremono, ma a sentire Conte bisogna aspettare ancora. Per di più, come se non bastasse, da quello che sappiamo per adesso, come scriviamo anche noi sul Primato Nazionale online, perché con Conte e i suoi ministri fino all'ultimo non si sa, insomma, di che morte morire, come si suol dire. Gira questa bozza che è stata presentata alla videoconferenza con le regioni stamattina, e da quello che emerge, e salvo controordini, una cosa certa è che dal 18 maggio, cioè quindi da lunedì, sparisce in teoria l'autocertificazione, perché all'interno del proprio territorio regionale, quindi nella regione in cui si sta, si potrà circolare senza più modulo di autocertificazione. Ma circola anche qualcos'altro che conferma proprio l'attitudine da dittatura sanitaria che ha assunto ormai nel tempo questo governo. Circola, ovvero, le nuove sanzioni per cittadini e attività commerciali a partire dal 18 maggio. Cioè, non si sa quando questo decreto sarà presentato, e sappiamo che il tempo stringe perché va presentato necessariamente entro lunedì, però già sappiamo che Conte e i suoi hanno elaborato nuove sanzioni e punizioni e multe per chi non rispetterà le nuove norme a partire dal 18 maggio. Ovviamente si parla di cittadini, ma si parla anche e soprattutto dei commercianti, dei negozianti che finalmente potranno riaprire. Perché? Perché appunto si dice che nella bozza, come vi diciamo, presentata ai governatori, che saranno punite con sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro le violazioni del nuovo decreto. Cioè, il decreto non c'è, ma le violazioni già si sa quali saranno. E poi, soprattutto per chi ha un'attività di impresa, si applica oltretutto, altresì, recita il testo che noi riportiamo sul Primato Nazionale online, altresì, quindi alla sanzione amministrativa ci sarà una sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Quindi sì, lunedì finalmente possono riaprire i negozi, però ci deve essere la sanificazione continua degli ambienti e degli accessori e degli oggetti e dei vestiti, se è un negozio di vestiti, però tutto il personale deve avere i dispositivi di protezione, quindi mascherine e guanti, però gli ingressi saranno una alla volta perché giustamente bisogna rispettare la distanza di sicurezza e se tutto questo non verrà rispettato, passa il controllo e ti chiude. Ti chiude anche per 30 giorni. Il negozio riaperto dopo mesi e mesi di serrata generale. Ecco, dicevamo, il decreto ancora non si conosce, si conoscono quali saranno le prossime punizioni. E questo clima, anche se appunto c'è questa illusione di maggiore libertà, perché adesso si può uscire e andare a trovare i congiunti, e altra cosa che pare certa, da lunedì si potranno andare a trovare addirittura gli amici. E quindi, al di là di questa falsa sensazione di libertà individuale, però c'è questo clima, purtroppo notiamo anche, l'avete notato anche voi uscendo, questo clima così, un po' di stato di polizia, anche da parte degli stessi cittadini, si assiste a scene in cui appunto se non sono gli agenti delle forze dell'ordine a intervenire perché qualcuno gira senza mascherina o non rispetta le norme anticontagio, ci sono gli stessi cittadini che insomma inveiscono e ti mettono alla gogna perché magari c'hai la mascherina fuori posto o non hai rispettato la distanza di sicurezza in fila. E, insomma, c'è questa psicosi di massa che sta prendendo piede proprio adesso che il paese dovrebbe riaprire e abbiamo assistito appunto a maggiori multe, a maggiori sanzioni, a un clima sempre più di stato di polizia. Perché? Perché da una parte Conte doveva riaprire, dall'altra l'ordine è mi raccomando, bastonate, bastonate, perché se no tornano i contagi, perché se no dobbiamo richiudere tutto. Quindi, insomma, il clima è un po' di psicosi di massa, ci sta gente in giro veramente che preoccupa e quindi direi che è il caso di mettere un pezzo, facciamo la prima pausa, che sottolinea un po' questo clima che vediamo in giro, è un super classicone ed è Paranoid dei Black Sabbath. Buon ascolto. Eccoci di nuovo in diretta con il Primato Quotidiano, la rassegna stampa a cura della redazione del Primato Nazionale. Io sono Adolfo Spezzaferro, vi terrò compagnia fino alle 2. Prima dello stacco abbiamo parlato appunto di questa psicosi di massa che si riscontra sempre di più per le strade, nei negozi, perché non vediamo l'ora che riaprano, diciamo in fila per andare al supermercato, e nelle piazzette dove ci sono le mamme con i passeggini, con dentro i bambini. Insomma, vediamo che purtroppo questa dittatura sanitaria imposta dal governo Conte poi ha preso piede sui cittadini, che si sentono tutti un po' dei questurini, tutti un po' appunto dei controllori, e si sentono in diritto di metterti alla gogna, di additarti come untore se non rispetti diciamo le misure imposte dal governo, soprattutto appunto l'indossare la mascherina, che ci teniamo a ricordare che, salvo le ordinanze di alcune regioni, perché come sapete la sanità viene gestita dalle regioni, in realtà la mascherina è obbligatoria appunto quando si va al supermercato, quando si va a fare la spesa, per strada non è ancora obbligatoria, per cui se qualcuno circola in mascherina e qualcuno gli dice mettiti la mascherina, quello gli può rispondere: se sta nella regione dove non è obbligatoria, fatti gli affari tuoi. E questo purtroppo ci dà il polso di quello che sta succedendo. Tra l'altro, appunto, abbiamo detto questo decreto rilancio che adesso dovrà essere in fretta e furia, anche se è pienissimo di articoli, pieno zeppo, come ci ha tenuto a dire Conte in conferenza stampa, vale come due manovre, insomma, un decreto al prezzo, due decreti al prezzo di uno, come se stesse vendendo le pentole. Il Premier ci ha ricordato appunto che ci stanno 55 miliardi spalmati in tante misure, che però adesso il Quirinale si dovrà affrettare a firmare, perché appunto a visionare e poi firmare, ovviamente, perché il tempo stringe. E abbiamo detto che però servirebbe ben altro al paese per ripartire, sempre stando sul fronte economico, perché come abbiamo visto, per esempio, quello che viene dato alle famiglie, la mancetta fino a 500 euro per le famiglie da spendere come bonus vacanze in Italia, è una cifra ridicola, ed è una misura ridicola come quelle per gli alberghi e gli stabilimenti turistici, che in teoria dovrebbero aiutare a ripartire, a far ripartire il settore nonostante appunto la grave crisi scatenata dalla segretaria generale che è ancora in atto, come sappiamo, perché nessuno stabilimento ancora riaperto e battenti. E mentre appunto si prende sempre più coscienza del fatto, tranne a Palazzo Chigi e dintorni, che le misure pensate dal governo non bastano a rilanciare l'economia del paese, continuano ad arrivare una serie di dati terrificanti sui danni causati da questo lockdown di oltre due mesi. L'ultimo, fresco, si fa per dire, arriva da Confindustria, al Centro Studi di Confindustria, che è insomma un panel di grandi economisti esperti che studiano i numeri e fanno le previsioni, insomma autorevole, accreditatissimo. Il Centro Studi di Confindustria ha fatto un po' due conti sul PIL nel 2020, che come sappiamo già altri comparti colpiti hanno dato insomma modo di segnare una pressione tale che si può parlare appunto di crollo verticale, come abbiamo visto nell'industria, perché è stata ferma, come abbiamo visto ovviamente nel commercio, completamente azzerato, idem il turismo, che sappiamo non esiste da mesi. E nel complesso, dice Confindustria, tutto questo che cosa comporta? Comporta una contrazione del PIL, quindi di tutta la ricchezza del paese, del 9,6%, che è una cifra gigantesca, spaventosa, cioè una contrazione del 9,6%. Ma quello che è interessante è, se andiamo a vedere in questo lancio, il Centro di Studi di Confindustria spiega che sono due i fattori che hanno accentuato la crisi. Ovviamente uno è il più forte calo della domanda, sia domestica che estera, perché come sapete anche in Europa le frontiere sono ancora chiuse in gran parte dei casi, e soprattutto l'italiano tappato in casa c'aveva poco da comprare, e questo ha sicuramente frenato l'attività delle imprese, e anche una volta che sono state autorizzate a riaprire. Ma Confindustria dice che uno dei fattori che che ha gravato tantissimo su questo crollo verticale del prodotto interno lordo è stato il prolungamento per decreto dal 13 aprile al 4 maggio della chiusura parziale dell'attività economica in Italia. Cioè, Confindustria sta dicendo quello che oramai avevamo capito un po' tutti, e non bisogna essere degli economisti col master, diciamo, a Londra, e si è tenuto chiuso troppo tempo, e questo sta incidendo gravemente sull'economia anche in prospettiva, e questo è il vero problema, per cui tutti stanno dicendo, non solo l'opposizione ma anche i vari rappresentanti di categoria, come dicevamo, dell'industria, del commercio, del turismo, che queste misure del famigerato decreto di rilancio non bastano, sono un piccolo tampone ma non bastano. Quello che serve veramente è rilanciare il paese, perché i danni all'economia stavano in prospettiva. Cioè, quello che vediamo adesso purtroppo è soltanto l'inizio. Infatti, quando avevamo parlato sempre qui con voi durante lo spazio dedicato al primato nazionale, commentando i fatti del giorno, del crollo della produzione industriale, Istat aveva fatto presente che comunque un pochetto a marzo le fabbriche erano state aperte, no? Perché, come vi ricorderete, poi dopo c'è stato il lockdown, ma i primi giorni di marzo si contano come produttività, e hanno avvisato che invece aprile sarà proprio il mese proprio orribile, perché il mese di aprile è pienamente di lockdown e di serrata generale. Quindi la situazione è grave, e purtroppo, come vediamo, il governo non è adeguato, non è all'altezza della gravità della situazione, anzi purtroppo ci mette del suo in negativo con misure che sicuramente non vanno considerate prioritarie, e invece per il governo giallo fucsia sì, ormai è celebre, tristemente celebre, la sanatoria degli immigrati irregolari, ossia tutti quelli a cui era scaduto il permesso di soggiorno, che attualmente sono per la legge clandestini sul territorio italiano, e che la ministra renziana dell'agricoltura Teresa Bellanova ha voluto tanto inserire nel decreto rilancio. Questa sanatoria dei clandestini, talmente importante per la Bellanova, che prima ha minacciato le dimissioni, perché all'inizio i 5 Stelle hanno fatto un po' di scena, che dicevano no, siamo contrari, poi ovviamente hanno capitolato perché ha prevalso la ragione di poltrona, diciamo. Poi dopo si è messa a piangere quando l'ha presentata Novella Fornero questa sanatoria. Ecco, questi non sono i provvedimenti urgenti, come fa presente anche l'opposizione, eppure la maggioranza giallofucsia è rimasta per giorni litigare su questo decreto rilancio, e la Bellanova sarà impuntata sulla sanatoria dei immigrati, mentre invece famiglie e imprese attendono i soldi da ieri, come si dice, cioè i soldi devono arrivare ieri, e purtroppo abbiamo visto loro non fanno che ribadire che ci hanno lavorato tanto, che questo è il meglio che potessero fare, che si terrà conto della rabbia, si verrà incontro a tutte le esigenze, ha detto pure il ministro Gualtieri, che abbiamo la rabbia ma risponderemo a tutti voi, vi verremo incontro. In realtà quello che viene fuori, e lo dice persino non proprio il rivoluzionario, capito, che vorrebbe smontare il Parlamento, ma lo dice un Tajani di Forza Italia, quello che viene fuori è un decreto che praticamente soprattutto ci penalizza nella fase della ripresa, qualora ci fosse una ripresa economica, rispetto ai partner / competitor, perché diciamolo, no? Parte le parole che tanto piacciono a quelli che preferiscono l'inglese all'italiano, noi abbiamo questi paesi UE che adesso saranno nostri acerrimi nemici in questa ripresa economica, perché morse tua, vita mea, vale, no? Come principio. E Tajani che cosa dice? Dice: con questo decreto, che è completamente privo di una strategia di rilancio economico, mette delle toppe qua e là, però non si riesce a competere con altri grandi paesi europei. Lui dice la Francia, per esempio, in Francia il turismo rappresenta il 9,7% del PIL, che non è poco per carità, ma mentre in Italia però è il 13% il nostro turismo. Solo che in Francia per il turismo il governo francese stanzia 18 miliardi, l'Italia 4, e abbiamo visto come poi. Idem, lui dice, l'agricoltura è un settore in crisi, ma la sanitaria non serve a nulla, perché è un provvedimento di marca ideologica E questo settore vitale per l'economia italiana e per il sud non si sostiene con l'ideologia. Insomma, se lo dice pure Forza Italia, che diciamo tra i tre partiti di opposizione è quello più blando, quello più soft, e anzi spesso anche sulla linea del PD e del giallo fucsia per quanto riguarda le misure UE, come per esempio il famigerato MES che Berlusconi sarebbe pronto ad attivare per l'Italia, mettendosi a disposizione della maggioranza, però. Questa cosa, diciamo che il decreto rilancio è un buco nell'acqua, è un altro flop che non rimedia gli errori di quell'altro decreto, che era il decreto liquidità, e la gente sta ancora aspettando i soldi di quei famosi miliardi, che non rimedia al cura Italia. Questo doveva essere il decretone che finalmente metteva le cose a posto e ci dava la possibilità di ripartire, e questo non è. Adesso, per cambiare invece argomento, certo, sempre rimanendo sulla questione decreto rilancio, vediamo un articolo importante che parla di un libro che va assolutamente acquistato, ovvero Una Nazione, il libro intervista a Simone Di Stefano. C'è un bell'articolo sul nostro primato nazionale che spiega perché la situazione attuale è più grave di quando stavamo tutti tappati in casa per la paura del virus. E questo libro, che va acquistato assolutamente, edito da Altaforte, si intitola appunto Una Nazione, il libro intervista a Simone Di Stefano. Vado a leggervi perché vale veramente la pena. L'Italia deve tornare ad essere una nazione libera e sovrana. È questo praticamente il messaggio, che sembra uno slogan, ma in realtà racchiude, che sembra soltanto uno slogan, ma in realtà racchiude esattamente proprio il nocciolo della questione. Questo è il movimento che Simone Di Stefano, già segretario del movimento Casa Pound Italia, affida alle pagine del nuovo libro intervista scritto da Valerio Benedetti, con la prefazione dell'europarlamentare Antonio Maria Rinaldi, che è un altro che insomma non le manda a dire al governo per quanto riguarda le misure economiche fallimentari. Il coronavirus si è abbattuto co come un uragano sulle strutture politiche di tutto il mondo globalizzato, e il governo Conte, come vi dicevamo, non è stato all'altezza dell'emergenza, mentre l'Unione Europea e gli altri organismi sovranazionali si sono squagliati come neve al sole. Gli unici che si sono salvati nella burrasca sono stati per l'appunto gli stati nazionali e sovrani, di cui i globalisti avevano con troppa fretta diagnosticato la morte. Insomma, la sovranità, sia politica che monetaria, è di nuovo al centro del dibattito pubblico, ed è per tutti questi motivi che torna prepotentemente d'attualità la figura di Simone Di Stefano, uno dei volti più noti e coerenti del sovranismo italiano. Abbandono dell'UE e uscita dall'euro, intervento pubblico nell'economia e salde coordinate identitarie sono sempre stati questi i suoi cavalli di battaglia. E ora che gli ultimi eventi gli stanno dando ragione, la sua voce arriva come una sentenza sul fallimento del globalismo e dei suoi dogmi. Questa cosa, peraltro, è stata ripresa persino da un certo Donald Trump, che ovviamente è presidente di quegli Stati Uniti che ci hanno proprio sguazzato alla grande nel globalismo. Però lui ha una visione leggermente differente. Si potrebbe dire che lui è un oscurantista che vorrebbe chiudere le frontiere, no? Potrebbero dire se è detrattori liberal, quelli del Partito Repubblicano. In realtà lui è semplicemente un po' più forse nazionalista di altri, e in questo senso Trump proprio ha detto: la pandemia ha dimostrato il fallimento del globalismo, perché che cosa abbiamo visto con la pandemia? Che altro che libera circolazione di uomini e merci, siamo tutti fratelli, siamo un villaggio globale e vogliamoci bene, abbracciamoci. Tutti che hanno chiuso le frontiere, tutti che hanno fatto misure protezionistiche dell'economia, che non è una brutta parola. Cioè, quelli che accusano gli Stati Uniti quando mettono i dazi e fanno le guerre commerciali e di protezionismo, ma è uno Stato sovrano, per l'appunto, come stavamo dicendo. Uno Stato sovrano la protegge l'economia, che male c'è? È ovvio che deve proteggere l'esportazione, favorire l'esportazione, proteggersi dalle speculazioni degli altri paesi sui mercati finanziari e guadagnarsi fette di mercato globale. Cioè, perché non capisco perché debba essere considerato un termine negativo il protezionismo. Comunque, vabbè, Trump, abbiamo visto, è un protezionista, e ha detto che la globalizzazione e i suoi dogmi sono stati spazzati via dalla pandemia. La cosa buona, come dice questo pezzo appunto dedicato al nuovo libro intervista di Simone Di Stefano, Una Nazione, è che c'ha già avuto molte centinaia addirittura di prenotazioni, quindi sicuramente, come già abbiamo visto con altri titoli che hanno fatto molto parlare, editi da altaforte, anche questo sarà un caso editoriale, non solo, visto, diciamo, già il numero di prenotazioni. E, tanto che, per esempio, l'hashtag Una Nazione, che appunto è il titolo del libro, è entrato in tendenza su Twitter, a dimostrazione di come il tema della sovranità e della lotta al globalismo sia centrale, soprattutto in un periodo come questo, dove si sta profilando all'orizzonte un nuovo totalitarismo. Quello sanitario, noi prima appunto vi abbiamo parlato di questa dittatura sanitaria, che poi è quella che viene additata anche dalle mascherine tricolori. Ricordiamoci che domani per il terzo sabato consecutivo le mascherine tricolori, che noi come quotidiano diciamo non allineato stiamo seguendo ovviamente con attenzione, perché sono dei cittadini senza bandiere politiche, senza partiti, che si sono dati appuntamento spontaneamente nelle piazze per protestare in nome della Costituzione, il rispetto della Costituzione che sancisce appunto la libertà d'opinione, per protestare in piazza mantenendo le distanze di sicurezza e con la mascherina, per protestare contro il governo Conte e questa dittatura sanitaria, appunto, che è un concetto che ben racchiude quello che sta accadendo per colpa di questi cialtroni che si sono messi nelle mani degli espertoni, secondo i quali non si dovrebbe praticamente più uscire di casa o riaprire un negozio, mentre appunto il paese è in ginocchio. Bene, adesso facciamo un'altra pausa e mettiamo un pezzo, è una cover in realtà gustosissima di un gruppo che si chiama Steven Seagals, che in realtà è anche un gioco di parole che richiama il noto attore, ed è la cover di un capolavorone antisocial, appunto rifatta con strumenti da country bluegrass, che è la DB, che è il marchio di fabbrica di questa band. Quindi buon ascolto con Antisocial dei Steven Seagals.
Masquer ton visage en lisant ton journal. Tu manges tes lèvres robots dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire les premiers pas. Tu voudrais dialoguer sans rendre mouiller la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vices. Antisocial, ferme ta voix. Repose pour te sonner des services. Antisocial, pour les années de service. Enfin, le temps perdu qu'on ne rattrapait plus. Écraser les gens est devenu ton passe-temps. En les éclabussant, tu deviens gênant. T'entends des espoirs, il reste un peu d'espoir. C'est lui devant le jeu, se faire de moi bâtard. Assiste de faire le point, c'est plutôt le point. Bouge de ta retraite, ta conduite est trop parfaite. Relève la gueule, je suis là, t'es pas seul. Ce qui est à bien toujours de ta jugement. Antisocial, perd ton sang-froid. Repense à toutes ces années.
Eccoci di nuovo in diretta con il Primato Quotidiano, la rassegna stampa a cura della redazione del Primato Nazionale. Io sono Adolfo Spezzaferro, vi terrò compagnia fino alle 2. E ricordatevi che il Primato Nazionale è anche un bellissimo mensile, ce l'abbiamo solo noi, un mensile così, diciamo, sulla trincea del non conforme per quanto riguarda il non allineamento assoluto ai media mainstream, per quanto riguarda la politica, la società, l'economia e soprattutto questa maledetta epidemia coronavirus. Noi stiamo dedicando numeri, come sapete, a questa gestione fallimentare da parte del governo giallo fucsia della epidemia da Covid-19, e però ci occupiamo soprattutto, appunto, abbiamo detto, di temi politici cari al mondo sovranista, alla realtà, appunto, politica sovranista, e con tutto quello che riguarda, diciamo, le complicazioni a livello, diciamo, di gestione dei rapporti con la UE e a livello di sovranità, appunto, economica, che, come sappiamo, non c'è in Italia proprio per quanto riguarda i rapporti con la UE. E questo numero è bellissimo, c'è una copertina che va tenuta proprio già solo per collezionarla, perché ci stanno, appunto, Italia e UE, i guantoni dell'Italia e i guantoni della UE contrapposti sul ring, perché si parla di Italexit. È interessantissimo come, appunto, il dibattito viene portato avanti dal numero attualmente in edicola. E poi c'è l'esordio della rubrica di Vittorio Sgarbi, che è un fiore all'occhiello, ovviamente. A partire da questo numero troverete il vittorione nazionale, che come sempre è fuori dal coro e non dice mai nulla di banale o scontato, e tante altre rubriche assolutamente interessanti. Quindi ricordatevi di andare a comprare in edicola, se non l'avete già fatto, il numero del Primato Nazionale. Torniamo alle notizie di oggi e dobbiamo riparlare delle lacrime della Bellanova, semplicemente perché è ovviamente il Corrierone della Sera, capito, la corazzata del giornalismo italiano, completamente spiaccicata proprio a zerbino sul governo giallo fucsia. Persino la Nuova Repubblica, con la nuova conduzione, diciamo, minimo critica qua e là il governo giallo fucsia. Corriere della Sera non sia mai, quando ancora è tutto da decidere. Noi lo vediamo anche nella pagina online, niente è sicuro. Loro fanno queste esclusive, scrivono esclusiva e dicono dal giorno X si potrà fare questo, poi si scopre che non è vero niente, il governo ha deciso, poi si scopre che stanno ancora litigando. Ecco, sull'edizione in edicola, il classico cartaceo, e ci sta questa intervista alla Bellanova, che riparla delle sue lacrime in diretta, che lei ha pianto quando ha parlato del fatto che finalmente era riuscita a far inserire nell'urgentissimo decreto rilancio l'urgentissima e fondamentale per la ripresa sanatoria degli immigrati irregolari. Lei si è messa a piangere, subito tutti gli hanno detto: ah, piangi come la Fornero quando ha pianto, poi ha fregato gli italiani, ha fregato i pensionati, ha creato gli esodati, tu piangendo ci rifili in una sanatoria che di sicuro non risolve né i problemi dell'agricoltura, né di certo aiuta gli italiani, perché semmai aiuta, appunto, 500.000 immigrati irregolari. E lei è tornata, appunto, a parlare delle sue lacrime, intervistata dal Corriere della Sera, come dicevamo, perché ha detto che le sue sono state un atto di coraggio, che non c'è nulla di cui vergognarsi, e poi ha detto, appunto, che le sta benissimo il paragone con la Fornero, che, come ricordate, è l'ex ministro del lavoro che ai tempi del governo Monti, quello delle misure lacrime e sangue, fece, appunto, stragi di pensionati con la riforma delle pensioni. E lei ha detto che le sta benissimo questo paragone, che invece gli avrebbe dato più che fastidio essere paragonata a Salvini, per esempio, perché lui è invece quello che fomenta l'odio, insomma, con tutto il repertorio dell'odio contro gli odiatori, per l'appunto, tanto caro alla sinistra. Poi lei ha usato tutto il repertorio, quello delle parole chiave, degli immigrazionisti, ha detto che, appunto, la situazione degli irregolari era una vergogna a cui mettere fine, e invece lei alla fine è riuscita a riconoscere a migliaia di uomini e donne che sono nel nostro paese e da tanti considerati invisibili il diritto di esistere, non clandestini ma persone. Ecco, questa retorica che noi conosciamo bene, che è la stessa delle ONG e dei centri sociali, piace tanto pure all'ex sindacalista della CGIL, la Bellanova, che passerà alla storia, appunto, per essere per essere una piagnona mentre frega gli italiani, esattamente come ha fatto la Fornero. Della Fornero ha detto che è una donna che rispetta, di cui talvolta non ha condiviso le posizioni, ma che però stima e riconosce come interlocutrice. Questo perché aveva appena parlato male di Salvini, e quindi lei dice: io a lei la rispetto, la riconosco come interlocutrice. Salvini no, perché Salvini era quello che voleva i pieni poteri, no come quello che ha fatto poi Conte a colpi di PCM, bypassando bellamente il Parlamento. Però la cosa che fa più ridere è che lei poi dice che adesso che questa cosa è fatta, i suoi prossimi obiettivi sono il futuro dell'agricoltura e della filiera alimentare. Queste sono questioni di interesse nazionale, quello vero, dice, non quella chiacchiere dei sovranisti, assicura convinta la Bellanova. Peccato però che proprio ieri la Coldiretti ha fatto presente che la regolarizzazione degli immigrati non risolve i problemi urgenti del settore agricolo, e che anzi quello che serve davvero sono una semplificazione burocratica dei voucher agricoli e l'apertura dei corridoi verdi per far rientrare i lavoratori stagionali. Sono circa 200.000, tanti vengono ad esempio dalla Romania, sono lavoratori specializzati, perché nel settore agricolo, ha fatto presente la Coldiretti, non servono solo i braccianti, anzi serve soprattutto personale qualificato che ha già esperienza nel campo. Sono per l'appunto questi lavoratori stagionali che bisognerebbe far rientrare dai paesi di origine per andare a lavorare nei campi. Quindi insomma, alla fine la sanatoria degli immigrati tanto cari alla Bellanova non risolve il problema dell'agricoltura, però lei è fiera di averci pianto sopra ed è convinta che adesso potrà occuparsi del futuro dell'agricoltura e della filiera alimentare. Ovviamente noi ci auguriamo che non se ne occupi, non si dedichi allo stesso modo con cui si è dedicato finora alla questione, perché insomma abbiamo già dato. E passiamo da una donna celebre in questi giorni per le lacrime, appunto, e a un'altra donna ancora più celebre, se vogliamo, perché è rientrata in Italia tra mille polemiche, perché il governo è stato accusato di aver fatto una passerella e perché lei si è convertita all'Islam, non si è capito se spontaneamente o molto più presumibilmente perché convinta, diciamo, dai suoi sequestratori in Somalia. Insomma, parliamo di Silvia Romano, che, come sapete, è rientrata in Italia, la cooperante che era stata rapita è stata rilasciata dietro riscatto, è tornata in Italia e è tornata col velo, è tornata che ha detto che si è convertita. Insomma, questi sono fatti suoi sostanzialmente. Quello che emerge è tutto il bailamme mediatico intorno a questa vicenda, per non parlare poi del fatto che, per esempio, il governo così insomma attento a punire subito l'italiano che non rispetta le norme, per esempio quelle contro l'assembramento, poi non ha mosso un dito nei confronti di quell'assembramento ignobile che abbiamo visto sotto casa della Romano, di giornalisti e gente varia che stava lì perché doveva tornare a casa. Comunque, a parte questo, oggi perché ne parliamo? Perché sul Primato Nazionale c'è un pezzo di Cristina Gauri che ci racconta un altro aspetto sempre correlato a tutta questa vicenda, ossia: la passerella di Silvia è una stronzata, lo zio della Romano accusa il governo. Attenzione, torna a parlare lo zio di Silvia Romano, Alberto Fumagalli. L'uomo, in collegamento telefonico con il programma La Zanzara, è intervenuto nuovamente, e nuovamente togliendosi qualche sassolino dalla scarpa sul rientro in Italia della nipote, la cooperante 24enne sequestrata in Kenya nel 2018 e liberata sabato scorso. Dice lo zio di Silvia Romano: mia nipote non doveva essere esposta così, la cosa è stata gestita male, riferendosi alla passerella fotografica che l'ha attesa scendendo dall'aereo e al suo ritorno nell'abitazione milanese, l'assembramento di cui vi dicevamo prima. Non usa mezzi termini, signor Fumagalli, non so se avete notato la passerella con tutti i fotografi come a Cannes quando è scesa dall'aereo. Ma cos'è sta stronzata, si chiede, e punta il dito contro il governo per aver inscenato la parata mediatica che ha fatto tanto discutere nei giorni scorsi. Ma perché non la mandare subito dai genitori? Attacca riferendosi al momento dopo l'atterraggio. Non so se avete visto quanto tempo ci ha messo Silvia a scendere dall'aereo, ci ha messo tanto perché lì c'è stata una discussione. Vestita così non andava bene, racconta lo zio. come sappiamo, come dicevamo prima, appunto lei è riapparsa in Italia con abiti diciamo imposti dalla religione islamica, perché era pronto tutto il loro star system, era meglio scendere vestita diversamente. È quello che sto dicendo, è stata gestita male, e poi lei è testarda, non doveva scendere vestita in quel modo, ed in più le doveva scendere e andare subito in una stanzetta per raggiungere la famiglia, non doveva essere un atto trionfale, doveva essere una cosa intima, dice. Poi lo zio parla anche della super discussa fino alla nausea e alla noia conversione della nipote. Lui si dimostra scettico. Lo zio dice: sono rimasto colpito dalla conversione, certo, già era un simbolo politico, adesso è diventata un simbolo religioso. Insomma, come vedete, parla chiaro, fuori dai denti, insomma, lo zio. Ma nonostante le perplessità, non le fa mancare il sostegno. Io mi devo sincerare se lei vuole veramente questa cosa, spiega. Se è una scelta sua, indipendenti, fatta volontariamente, io voglio bene a Silvia, cosa faccio? Le posso bruciare il passaporto, ma se so che lei ci vuole andare veramente, non gli brucio mica il passaporto, no? Si interroga. Il signor Alberto butta anche acqua sul fuoco sulla questione del lancio di bottiglia di cui è stato fatto oggetto la facciata della casa dove risiede la famiglia di Silvia. Tenete presente, se non l'avete notato ve lo dico io, che questa cosa è stata l'apertura di tutti i giornali online. Cosa che non sarà mai vista, cioè, hanno lanciato una bottiglia contro la facciata della casa dove dentro c'è sta Silvio Romano, ed è diventata tipo la notizia del momento, perché attenzione, attenzione, andiamo tutti a proteggere Silvio Romano. Lo zio, insomma, molto più, diciamo, terra terra, giustamente riconduce alle giuste proporzioni e dimensioni la vicenda super pompata dai giornali mainstream. Saranno stati degli ubriachi alle 2-3 di notte che hanno lanciato delle bottiglie, sapevano già dove abitava lei, è diventata un simbolo, sono arrivati al primo piano e di cocci sono arrivati alla vicina, poveraccia, tra l'altro erano degli ubriachi con lo scooter che urlavano e hanno lanciato delle bottiglie, minimizza. Ma non abbiamo paura, figurati se Silvia ha paura, poi dice lo zio orgoglioso. Dopo quello che ha passato, giustamente, purtroppo è dovuta venire la scientifica, sono venuti i rischi ed hanno creato fastidio a noi, così nella nostra privacy. Poi ci sono le telecamere 24 ore su 24, ne ho contate 12 puntate alle loro finestre. Tutto è sotto controllo, ma credo sia una cretinata. Non è un gesto dimostrativo, ma un gesto di due ubriaconi. Eh già, insomma, la gente oramai non ci sta più con la testa. Noi, per rimanere sul tema appunto di follia collettiva, ci sentiamo un'altra bella canzone ed è un altro classico recente, certo, però si può considerare tutti gli effetti un classico, che è Psychosocial degli Slipknot. Buon ascolto.
Psychosocial, psychosocial, psychosocial.
Eccoci di nuovo in diretta con il Primato Quotidiano, la rassegna stampa del Primato Nazionale, tutti i giorni dal lunedì al sabato sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, dall'una alle due. Io sono Adolfo Spezzaferro, saremo ancora insieme per una decina di minuti. E a proposito di assembramenti, più assembramenti di altri, assembramenti da punire, assembramenti permessi, questi due pesi e due misure del governo giallo fucsia, sul Primato Nazionale Online c'è un altro pezzo di cui vi voglio parlare, perché insomma, se il pezzo degli Snotte che avete appena sentito va fomentato, adesso sapete anche come indirizzare, diciamo, il vostro fomento, con chi potreste prendervela, diciamo, a proposito di psicotici. E questo pezzo, sempre Cristina Gauri, si intitola Bologna, maxi assembramento di immigrati e antifascisti davanti al centro sociale. Cioè, già il titolo vi dice che insomma sarà fatta una cosa che non si potrebbe fare secondo il governo giallofucsia, ma ci sono dei ma, perché come abbiamo visto ci sono stati gli assembramenti per il 25 aprile, c'è stato l'assembramento sotto casa della Romano, mentre venivano sanzionati, multati, puniti i commercianti tutti belli ordinati e i ristoratori tutti belli ordinati che hanno protestato in piazza con le mascherine a distanza di sicurezza contro il governo, questi sono impuniti. Allora, che è successo a Bologna? È diventato un teorema, scrive Cristina Gauri. Se dei commercianti italiani, rispettando le distanze di sicurezza, si dispongono pacificamente in una piazza chiedendo aiuto al governo e magari la possibilità di riaprire in anticipo perché la propria attività non vada sul lastrico, si può stare sicuri che nel giro di poco tempo arriveranno le solerti forze dell'ordine a multare gli interessati. Anche su questa cosa c'è stato un sibarietto osceno quando hanno attaccato Sala per le multe ai ristoratori di Milano che hanno manifestato appunto ordinatamente nel rispetto delle norme di sicurezza con le mascherine e tutto quanto. Sono stati multati, Sala ha subito detto ma le multe le fa il ministro dell'interno, mica io sono il sindaco, insomma vabbè. Poi però lo stesso Sala, come abbiamo visto, ha detto gravissimo l'assembramento sotto casa di Silvia Romano, si sarebbe dovuto impedire, i giornali dovrebbero stigmatizzare quanto è successo, che cattivoni i giornalisti inviati lì che hanno fatto assembramento. Tra l'altro hanno trascinato i parcellolini che di solito sono quelle che ti puniscono se tu non rispetti le regole anti-assembramento, e per Sala i giornali avrebbero dovuto dire ah che cosa brutta, in quel caso lui non era il sindaco di Milano, non poteva fare uno squillo al Viminale dicendo oh è ovvio che adesso vanno tutti sotto casa della Romano, mettete un cordone, mettete i vigili, le forze dell'ordine, quello che volete. E vabbè, a proposito di due pesi e due misure, ci aggiungiamo pure lo scaricabarile che tanto piace a questi governanti da strapazzo. Insomma, tornando al pezzo, queste misure repressive che arrivano puntualmente per i normali cittadini, incredibilmente invece, scrive Cristina Gauri, smettono di valere per gli assembramenti di immigrati, centri sociali e antifascisti vari, per i quali si chiude volentieri un occhio quando non tutti e due. La città di Bologna in particolare si conferma la terra di nessuno. Già il 25 aprile, quando ancora tutta Italia stava ai domiciliari, centinaia di sedicenti partigiani si erano riversati in via del Pratello per starnazzare tutti in coro bella ciao nonostante il divieto antiassembramento. Con la fase 2 sono cadute tutte le remore, perché oramai, figuriamoci, lo testimonia il video postato ieri sui social dal deputato di Fratelli d'Italia, Gariazzo Bignami, dove si vedono decine e decine di persone per appunto accalcate nel prato di fronte all'ex fabbricato del centro sociale sgombrato il 6 agosto 2019 a Bologna appunto. La folla, composta da antagonisti e immigrati, come riferisce il resto del Carlino, si era ritrovata per sostenere l'iniziativa del mercatino solidale allestito nel parcheggio lì davanti. Poi da lì via il corteo di solidarietà per degli anarchici arrestati mercoledì mattina in un blitz dei ROS e che ha portato all'esecuzione di 12 misure cautelari, di cui 7 custodie in carcere. E una cinquantina di antagonisti si sono allontanati dal prato accanto all'ex centro sociale, marciando fino a Piazza delle Unità e ritorno. Sempre il resto del Carlino di Bologna ricorda come gli agenti, pur tenendo sotto controllo la situazione, non hanno elevato sanzioni o rilevato problemi legati al mancato rispetto evidente, conclamato, palese, macroscopico, delle norme anticontagio da Covid disposte dal governo. Durissima la reazione appunto del proprio di Bignami. Da quando è stato sgombrato il fabbricato, in realtà gli occupanti si sono accampati nell'area verde a fianco, di fatto impossessandosene giorno e notte, è la denuncia del deputato in esclusiva al giornale online. Ci sono soprattutto pusher e migranti, perfetto, e se spacciavano lì è perché lì c'era chi comprava. Ora la situazione è ripresa, ma al fianco del problema sicurezza si aggiunge quello sanitario, per l'appunto, il tutto nel silenzio complice del comune. Forte coi deboli, dice Bignami, e debole coi prepotenti. Ed eccoci qua, questa è l'Italia della fase 2. Per quanto riguarda le altre notizie del giorno, abbiamo visto che stanno decidendo come venire a capo di questo scontro. Gli aggiornamenti parlano, in merito alla videoconferenza governo e regioni, di questo scontro ancora in atto, perché il dialogo è complicato, riferiscono i governatori, quindi stiamo tutti appesi a aspettare che il governo trovi prima la quadra con i governatori. Questa è un po' la tabella di marcia che ci è dato conoscere per adesso, ossia ci sta questa videoconferenza governo regioni, poi Conte deve sentire il comitato tecnico scientifico, poi deve fare il punto con la task force di Colau, dopodiché devono scrivere questo decreto, perché sarà un decreto sulle riaperture, dopodiché lo devono pubblicare, dopodiché ci saranno le riaperture. Tutto questo va fatto, lo ripetiamo, entro lunedì 18, perché appunto scade il DCPM ancora in vigore, quello appunto della fase 2 che non era la fase 2. Noi nel frattempo siamo arrivati alla fine della nostra puntata e vi ricordo che il primato quotidiano torna a in diretta anche domani dall'una alle due, ci sarà Adriano Scianca, il nostro direttore, e noi vi salutiamo con una canzone, diciamo, che per rimanere in tema con questa psicosi di massa, con tutti i cittadini che sono diventati dei questurini che ti denunciano se non c'è la mascherina, e noi cerchiamo di prenderla a ridere, perché poi comunque dobbiamo pensare alle cose serie. Ricordatevi appunto che ci sono degli italiani che si sono organizzati perché non si arrendono a questa dittatura sanitaria, che domani torneranno nelle piazze di tutta Italia, ossia le mascherine di colori, e vi invitiamo a informarvi per unirvi a loro e far sentire la voce degli italiani a Conte, che ha veramente stufato, addirittura vuole aspettare il 3 giugno per riaprire le regioni, qua non se ne esce più. E quindi su questo noi ci salutiamo e io vi lascio ascoltare questo pezzo, appunto, così un po' a prenderla a ridere, come si dice a Roma, dei Kasabian, You Are Love With a Psycho, per l'appunto. Buon ascolto.
Gentlemen, medication time.